Buongiorno, sono Renata Bellerio e do il benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori per questa puntata della Campanella. Puntata che ci permetterà di avere un importante e particolare punto di vista sulla scuola. Non voglio infatti sottrarre tempo al nostro ospite. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il dottor Merletti, dirigente di ambito territoriale, ma per tutti rimane nella definizione e forse anche nelle attese il provveditore. Al quale, oltre a dare il benvenuto, chiedo di immaginare che le domande siano poste non da me e neppure da un docente, ma da un genitore e da uno studente, perché l'universo scuola, a cui tutti fanno parte, spesse volte non è conosciuto nei suoi meccanismi. Quindi do il saluto e ringrazio anche che mi permetti di dargli ancora del tuo memore del mio impegno scolastico. Incomincio con la prima domanda. Innanzitutto grazie di essere intervenuto.
Grazie a voi, grazie, buona giornata a te anzitutto e poi agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Benissimo, avremo parecchio materiale di riflessione. Quindi con estrema sinteticità ricordo che i provveditorati agli studi sono stati istituiti nel 1859 con la legge Casati ed eliminati di fatto nel 2000. Eppure si continua a chiamare provveditore colui che dirige un ambito territoriale. Allora, sinteticamente, potresti illustrare la famosa mamma, papà, nonno, eccetera, sì. In che cosa consiste il tuo lavoro?
Sì, allora noi facciamo consulenza e supporto, si dice, alle autonomie, cioè laddove ci fossero problemi tentiamo di sostenere i dirigenti piuttosto che i genitori, piuttosto che gli studenti, questo è un po' il primo compito. Nelle varie vicende dell'attività della scuola. Un secondo compito è quello di erogare, cioè di dare il personale, i docenti, i bidelli, gli assistenti amministrativi di SGA, questa è una competenza nostra, nel senso che ovviamente nel rispetto di graduatorie e quant'altro, però ogni anno noi individuiamo quanti posti servono per la provincia dentro un budget che viene definito a livello statale e poi regionale, quindi quante classi, con che numerosità, con quale riserva per quanto riguarda la numerosità delle classi con i disabili e così via. Quindi numero di classi, numero di alunni, posti da dare alle diverse scuole. Ancora come tipo di compiti abbiamo quello di fare le istruttorie, si dice, e cioè di preparare eventuali situazioni in cui ci siano difficoltà inerenti ai dirigenti. Noi non possiamo valutare i dirigenti, però laddove ci fossero segnalazioni di difficoltà di gestione e ci fossero segnalate, noi dobbiamo fare la preistruttoria per dire al direttore generale se deve procedere oppure se deve archiviare il caso. Poi
quindi quali sono le attese sbagliate? Che cosa non possiamo aspettarci da un provveditore di oggi?
Che possa decidere al posto delle scuole. Le scuole sono autonome e quindi le scuole rispondono nella loro autonomia di quello che fanno, che non vuol dire che fanno quello che vogliono, nel rispetto delle norme, dei diritti di studenti, genitori, i lavoratori che sono dentro, però noi facciamo una sorta di sorveglianza oltre a erogare le risorse. E un'altra cosa che facciamo ancora è il disciplinare, cioè per fare esempi assolutamente banali, se ci sono grosse difficoltà o in scorrettezze da parte del personale, il bidello che usa attenzioni non proprie rispetto a qualche studentessa o studente, il docente che usa atteggiamenti molto impropri, dai 10 giorni di sospensione fino al licenziamento è una competenza nostra.
Va bene. E allora ci porta a entrare nel tema. Ok. Da un punto di vista proprio del provveditore, continuo a chiamare così perché nell'immaginario tale rimane, quali sono i principali problemi della scuola varesina? Facciamo un gioco, i tre principali problemi della scuola, ma direi proprio della scuola varesina, e dando al termine problema l'accezione più interessante, non quello che ci dà fastidio, ma quello che possiamo affrontare e risolvere.
Io starei, allora non è così semplice rispondere, starei sulla cronaca. Noi abbiamo una esposizione che ormai aumenta dei nostri bambini, bambine, ragazzi, ragazze a quelli che sono gli elementi dal nostro punto di vista formativo, dal punto di vista più generale e sociale, che sono i consumi di stupefacenti molto abbassati in termini di età, che sono lo scoppio di violenza non sempre controllabile, che sono addirittura delle patologie riferite anche a bambini con età sempre minore, in cui le crisi acute di opposizione comportamentale, ma anche veramente di attesamenti violenti con cui dobbiamo fare i conti, questo è un quadro che va emergendo. Ed è un primo pezzo. Un secondo pezzo, direi, in termini non di criticità, invece di buona scuola, è proprio quella della capacità di fare sistema del territorio. Il territorio in quanto tale sa fare sistema sia dal punto di vista interno, le reti scolastiche, i vari ambiti che funzionano, insomma, sulle più diverse tematiche, sia dal punto di vista territoriale, sulle attività come può essere il lavoro, e quindi l'orientamento e quindi tutta l'attività di preparazione, di scelte sia scolastiche sia lavorative, c'è un funzionamento abbastanza grosso insieme all'università, insieme agli enti territoriali, insieme alla provincia e così via. Così come sulle tematiche della disabilità c'è un sistema che si muove sia internamente con le scuole per così dire un po' specializzate, da noi si chiamano CT, CTS, ma non cambia niente, sia dal punto di vista del rapporto invece con gli attori sanitari, gli attori socio-assistenziali e quant'altro. Da questo punto di vista direi che la capacità di fare sistema è sicuramente rilevante.
Funzioni in provincia di Varese?
Direi, senza nessun facile orgoglio, però oggettivamente che non vuol dire che tutto va bene, signora la Marchesa, ma insomma, avendo lavorato anche in altre province, direi che è abbastanza gratificante, che non vuol dire assolutamente che ci si siede o aspettiamo che migliori da solo, insomma. Una terza direzione di attività, credo l'attenzione non solo agli aspetti relazionali e quant'altro, ma proprio all'aspetto anche culturale. Quindi le scuole sono molto impegnate nel curare i curricula, hanno messo insieme anche dei curricula verticali in maniera tale che accanto al fai da te ci sia anche costantemente un riferimento a che cosa i ragazzi realmente imparano. Le scuole della provincia di Varese da questo punto di vista sono davvero agli apici, singolarmente per merito delle singole scuole, soprattutto per merito dei docenti, un po' anche dei dirigenti, però spesso si piazzano in classifiche nazionali molto alte, insomma, anche regionali molto alte.
Da questo punto si apre un scenario di altre domande possibili. La prima, qual è una risposta sintetica, visto che hai accennato alle esperienze di altre realtà territoriali, non solo la provincia di Varese, c'è invece una specificità varesina o no? O si può dire che la scuola è scuola?
No, beh, è una buona domanda invece, perché per esempio adesso lavoro anche a Monza. Monza geograficamente può apparire un elemento estraneo, però geograficamente è molto diversa, è fatta da comuni molto grossi, è tutta concentrata. La provincia di Varese per sua natura invece è distesa per un centinaio di chilometri in lunghezza, diciamo, è fatta da piccoli comuni e cittadine medio grandi, insomma, come Varese, Busto, Gallarate e così via, insomma, e poi tanti piccoli centri, il che vuol dire che il rapporto formativo con il territorio è un rapporto che si sminuzza, per così dire, si piega sui singoli territori, sui singoli piccoli comuni, sui singoli quartieri e quant'altro. Questa è la capacità di fare sistema in termini scolastico formativi aperti sul libro di testo vivo che è la realtà.
E quindi la specificità richiede risposte specifiche, ovviamente. Sì. L'altra domanda in relazione alla tua prima risposta è quella, parlando dell'importanza dei curricula, una risposta anche qui sintetica: che cosa pensi della proposta dell'ANCI di riproporre, di reinserire ancora educazione civica?
Intanto c'è già, nel senso che l'ora di educazione civica è prevista, di cittadinanza, educazione civica è prevista. Io credo che ci può stare, non è la soluzione, nel senso che è un pezzo importante. Però la formazione civica reale è quella che fa i conti con i docenti, con l'esempio che sanno dare, con l'attenzione che sanno dare, l'ascolto rispetto ai ragazzi e così via, insomma. E fa parte dell'insieme del curriculum. Non conta quanto fai la predica, conta quanto sei coerente con quello che fai, conosci quello che insegni e sei aperto alle richieste dei tuoi studenti.
E tu stesso sei motivato a vivere ed essere testimone di una cittadinanza attiva.
Sì, direi. Sì. Poi sai, poi è fatto che il maestro elementare, per cui credo che come te abbiamo insegnato.
Esattamente, quindi. Non lo dimentichiamo e non dobbiamo dimenticarlo, credo. Sì. E allora immaginiamoci proprio insegnanti in questo caso. Sì. Hai parlato dell'emergenza droga, i giornali, le cronache anche degli ultimi giorni ricordano questo problema. È un problema sociale, ma è un problema educativo, non tanto come prevenzione, ma il fatto che si è abbassata anche l'età, quindi l'insegnante ha di fronte ragazzi che sono gli adolescenti, gli studenti, ma adolescenti che a volte fanno uso della droga, e spesso viene quasi negato ancora il fenomeno. Ma questo ha delle conseguenze nello stare in classe. Il ragazzo annebbiato, il ragazzo sovraeccitato, eccetera. E quindi la scuola sta rispondendo, secondo te, a questa emergenza che è stata un po' dimenticata?
Beh, non, sai, poi i docenti ci vivono. Il crescere insieme dei docenti è un farsi carico anche direttamente o indirettamente, formativamente, insomma, di queste situazioni. Anche lì è la foresta che cresce, che non fa notizia, mentre fa notizia l'albero che cade o che scricchiola, insomma. La cronaca ovviamente si impadronisce con i tempi della cronaca, e quindi il grosso fatto diventa l'inizio di una storia nuova. Invece le storie formative sono storie sicuramente molto lunghe, dove i docenti, la trasformazione del contesto, del modo di pensare, del modo di fare, le esposizioni precoci dei ragazzi, la vivono in diretta giorno per giorno, condividendo spazi, relazioni e quant'altro. Quindi, da questo punto di vista, è un sistema che sta funzionando nel suo insieme. Non basta il miserere nobis, insomma, no? C'è una capacità di affrontarlo nel suo insieme. Poi diventa un po' più complesso vedere quali sono i termini generali in cui poi si assimila questo tipo di situazione e lo si previene, perché noi non possiamo aspettare che arrivi la botta e poi dire oddio. Noi dobbiamo già capire che quello che va succedendo è segnale di modificazioni profonde. Da questo punto di vista i docenti fanno la loro parte.
Avere gli strumenti per leggere la realtà. Grazie. Adesso faccio una domanda invece più cattiva. Ci sono i grandi problemi formativi della scuola, e l'altro c'è però una, così, un male della scuola italiana, forse, la burocrazia. C'è davvero troppa burocrazia? È un male necessario oppure è percepita come tale?
Lo chiedo a un dirigente, in questo caso. Beh, è innegabile che c'è una burocrazia che... Allora, la burocrazia ha due elementi. Un elemento è quello di essere vista come un appesantimento di tutto quello che il cittadino, lo studente, il docente deve fare. E questo va ridotto ovviamente il più possibile in una situazione da società o servizi 4.10.000.0 e quant'altro. È evidente che si deve puntare ad un alleggerimento e ad una velocità molto più consistenti. La burocrazia però è anche garanzia di presenza dello Stato, quindi di parzialità di attesamenti, di correttezza delle procedure e quant'altro. Non lo vedo come un'enormità di problema dentro la scuola. Chiaro che si sta molto assottigliando, per dire, il provveditorato, se fino a 15 anni fa aveva 150-200 persone, adesso siamo in una trentina, quindi è evidente che c'è una riduzione consistente, come in ogni azienda, proprio dovuta alla tecnologizzazione. Non lo vedrei come... Non è il problema più grosso.
Esattamente, quindi perché sempre c'è da mettere sullo stesso piano o capire bene il rapporto tra informazione corretta e percezione. Adesso ci concediamo una piccola pausa musicale. Perfetto. E poi riprendiamo l'interessante, spero utile a tutti, chiacchierata. Grazie.
Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato.
Insomma un torazzo, sostisa, parado, schirchendere. cuore mio. Fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita. Dunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto. Un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte.
Benvenuti ancora a Radio Missione Francescana, riprendiamo l'interessante e utile, spero, chiacchierata, perché non è un'intervista, è proprio una chiacchierata tra persone di scuola, con il dottor Claudio Merletti, sempre nostro provveditore. Adesso faccio domande un po' più tecniche a una persona che dirige l'ufficio territoriale. E sono 8.600, se non vado errata, i docenti in provincia di Lecce.
Credo di più, siamo sui 10.000.
Ecco. E quindi un dato importante, insomma, 10.000 persone nei vari settori, nei vari
8.600, 8.400 senza i docenti di sostegno, però ecco, sono tanti.
Sono tanti.
Ci sono 10.000, 2.500 personale, sono 12.500 unità, insomma, lavorano nello Stato, poi ci sono le parità.
È possibile sapere anche quante donne? È una domanda un po' troppo femminile.
Al volo non te lo so dire, ovviamente c'è una femminilizzazione assoluta come docenti, dentro alle scuole d'infanzia, dove praticamente i maschi non ce ne sono. Quasi assoluta alle elementari, molto prevalente nelle medie, un po' meno prevalente, ma sempre ampiamente prevalente nelle scuole secondarie e superiori. Le percentuali al momento non le ho presenti.
Un giudizio non da provveditore, ma da uomo di scuola. È un problema la femminizzazione delle scuole?
Enorme, nel senso che ovviamente è un modo di vedere e di sentire che avvia alla vita, ma non è l'unico, nel senso che è come se la questione educativa fosse demandata, relegata, secondo antichi modelli, alle donne, mentre invece la formazione dell'oggi deve essere una formazione plurigenere, pluriculturale, multipla, insomma, a partire dal genere ovviamente, perché le funzioni sono diverse, oggi non più, come dire, quelle mitiche, il maschio che fa l'ordine e la donna che fa l'accoglienza, però insomma è chiaro che sono punti di vista differenti, sono ricchezze differenti ed è giusto che i ragazzi e i bambini fruiscano di entrambi.
Di questi modelli, infatti, sì. Questo è un aspetto importante per dare la ricchezza della proposta,
sì,
educativa.
La pienezza.
La pienezza, giustamente. Un'altra domanda, sempre legata in questo caso al provveditore. C'è molto contenzioso nelle scuole.
Sì, c'è una...
E perché? Perché quantitativamente, sì, e qualitativamente?
Beh, c'è un incremento consistente, sia dal punto di vista della estensione, sia dal punto di vista dell'intensità, come dire, aumenta il numero qualche volta quasi di un accerchiamento, insomma, dal punto di vista almeno della percezione della scuola, per cui la famiglia come atteggiamento, la pretesa a volte, prima ancora che della discussione, delle situazioni, che è sempre arricchente. E poi ci sono le pletore di avvocati pronti rispetto all'impugnazione o quant'altro. È un segnale di disagio, vuol dire che manca un'interlocuzione forte interna, forse qualche limite è stato negli organi collegiali che non sono più sufficienti a reggere questo tipo di dinamica, insomma. E l'altro elemento, forse c'è anche una fiducia che va un po' diminuendo, prima era forse eccessiva, adesso l'attesamento è una testa, un diritto, una richiesta, un bisogno da soddisfare, insomma un po' più complicato, occorrerebbe mettersi a proseguire le discussioni, approfondirle, poi ovviamente dove non funzionano si va al contenzioso, però spesso è un contenzioso che si sgonfia nel nulla.
Perché ci sono attese eccessive.
Ma sai, il rapporto è un po' quello da supermercato, vado, tiro giù quello che mi serve e se non me lo dai ti denuncio perché è colpa tua e l'altro è un diritto tutto mio, insomma. No, non è propriamente così, la faccenda educativa è un po' più complicata, quindi mette in gioco attivamente sia la famiglia, sia lo studente in quanto tale, sia i docenti. In questo gioco di coinvolgimento e convergenza il dato di partenza è maggiore ascolto, lo dico per tutti, anche da parte dei docenti, maggiore ascolto rispetto ai bambini e ai ragazzi che ovviamente, come sanno bene, non sono quelli di ieri, a volte vengono percepiti come corpi estranei e sarebbe un discorso da approfondire.
Cosa che mi auguro che potremo fare.
Quando vuoi. Però è evidente che non può essere una via, deve essere solo limitato alla eccezionalità dei casi che non si risolvono con gli altri sistemi, insomma. A volte diventa la prima forma di intervento, quella del ricorso, quella di questo non va bene.
Non va bene. E i costi della scuola?
Guarda, i costi della scuola hanno una estensione ed una collocazione. Allora fai conto che per avere un'idea assolutamente primordiale, insomma, di apprezzamento iniziale, fai presente che ogni docente costa sui 40.000 euro stato e copre 18 ore, 24 alle scuole, 22 alle scuole elementari e così via. Insomma. Se una scuola secondaria superiore, per fare un esempio, funziona 30 ore, vuol dire che è un docente intero a 18 ore più 12 ore, quindi grosso modo sono 70.000 euro. Diviso 25, che è la media, vuol dire che il costo all'uno comincia a essere di un certo rilievo. Oppure i docenti di sostegno, fai la media di ogni docente, 40.000 euro, rispetto ad ogni disabilità, quella grave 1-1, quella meno grave, insomma mediamente sono due alunni per ogni docente, i costi sono piuttosto consistenti. Rispetto a questo tipo di costi consistenti, i limiti sono: uno, questi sono solo i costi vivi docenza, poi ci sono i costi dell'edilizia, del riscaldamento che fanno per gli enti locali, ma incidono, insomma. Rispetto a questi costi, una prima limitazione è che quasi tutto il budget dell'istruzione è rivolto agli stipendi, 92-94%, insomma. Quindi vuol dire che c'è pochissimo spazio per ricerca, per approfondimento, per trattamento dati e quant'altro, e questo è davvero un peccato.
Faresti questa richiesta al ministro della pubblica istruzione, chiamiamolo così?
No, beh, non ho questa forza.
No, ma così come cittadino, sì. In questo caso te
sì,
lo chiedo.
Sì, ma il ministro lo sa meglio di me, insomma, il problema è come non è semplice superarlo in situazione poi di contingenza economica non particolarmente favorevole, insomma. Però è chiaro che lì si gioca un pezzo di futuro importante, insomma.
Che tutti devono conoscere, però, perché a volte manca la consapevolezza o la corretta conoscenza. Perché siamo un po' nella società dei selfie e perdiamo molte volte la visione d'insieme. Io credo che la chiacchierata anche di oggi permetta di avere una visione d'insieme, anche perché la scuola sta vivendo, come dire, un'emergenza tra le richieste dei diritti. In questi giorni si sono viste le manifestazioni per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e di lato e di contro, in opposizione, le violenze degli adolescenti fatte tra loro stessi. Quindi credo che chi vede la scuola dall'alto ha una visione veramente complessa e articolata di tutto questo. Ultima domanda, sempre sono la mamma che chiede, la mamma un po' arrabbiata. Dice: mia figlia è andata a scuola sabato mattina e ha avuto 4 ore buche. Sappiamo che nel linguaggio comune le ore buche sono quelle senza insegnanti. I dirigenti a volte trovano tutti gli escamotage, tutte le soluzioni d'emergenza, non sempre utili dal punto di vista educativo, tipo smembrare le classi, oppure qualche volta rimangono scoperte, sempre per usare il linguaggio giovanile. Cosa diresti a questa mamma? È un'emergenza irrisolvibile.
No, sì, che è un problema di cassa, brutalmente, nel senso che ovviamente l'ideale sarebbe quello di poter provvedere ad ogni sostituzione immediatamente, pure sì. L'ideale sarebbe quello di poter nominare supplenti quanto serve, non è così facile per le brevi supplenze, che d'altra parte inciderebbero moltissimo sul piano economico e sono state tolte, si procede esattamente con quella modalità.
Io ringrazio, il tempo è scaduto per oggi, comunque grazie a Claudio Merletti e grazie agli ascoltatori
grazie a te.
E della pazienza. Buon
grazie
tutto, veramente, grazie.
Ciao.